consigli comunali itineranti, servizio di igiene urbana e ambientale, carta di qualità, regime tariffario e premialità, annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 gennaio 2015, esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'articolo 1,229 della legge 29 dicembre 22 numero 197. Comunicazione delibera di giunta comunale numero 193 del 30/12/22, prelevamento da fondo di riserva. Piano delle attività estrattive, contro deduzione alle riserve ed osservazione ed approvazione del piano ai sensi dell'articolo 34,1 della legge regionale 24 marzo 2000 numero 20. Regolarizzazione situazione di fatto mediante alienazione porzioni di aree in località Secchiano ai signori Casadei Mauro, Casadei Luciano e Balducci Angiolina. Verbale del 13/2/2023. Comunicazione del Sindaco. Interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare Rinnova in merito al progetto Polis di Poste Italiane. Mozione presentata dal Gruppo Consigliare Rinnova in merito al Segretario Comunale. Mozione presentata dal Gruppo Consigliare Rinnova in merito a spopolamento aree interne e rinvio. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consigliare Rinnova. In merito a disciplina quadro sui servizi pubblici locali, servizio di igiene urbana ed ambientale, modello organizzativo e gestionale, proposta di deliberazione per modifica e regolamento di funzionamento Consiglio Comunale e rinvio, donazione con vincolo di scopo, donazione modale a favore della provincia di Rimini per la realizzazione della nuova palestra.
Grazie, ci sono osservazioni? Parola al consigliere Mercatelli.
Allora, dopo l'intervento dell'assessore Amadei, probabilmente io non ho capito molto per quale ragione noi abbiamo fatto un ricorso in autotutela, sinceramente. Perché se dovevamo fare un ricorso, come dici tu, era già stato sufficiente la PEC che aveva inviato il comitato ai comuni, alla regione, al mondo intero. Io sinceramente ho sempre capito, probabilmente a questo punto ho sbagliato, mi prenderò la responsabilità di dire che ho sbagliato, ma io credo che era molto più importante arrivare a una conclusione inficiando quello che era un procedimento che era sbagliato, piuttosto che far finta di nulla. Scusa, tu mi hai detto che il termine non c'era, ma quantomeno un termine, se non è perentorio, è acceleratorio, cioè un procedimento che andava quantomeno sollecitato, proprio perché l'urgenza nei lavori io credo che debba comunque esserci. Allora, se poi non abbiamo nel documento, se ho capito bene, neppure fatto un accenno a un atto amministrativo che al di là di... Ah no, questo non l'ho letto, chiaro che non l'ho letto, Stefano. No, scusi, io però Stefano, se il 4 di aprile glielo poteva dare, questa sera noi eravamo in grado di averlo letto. Cioè, se io non sto andando dietro a quello che dice lei, io non lo so. Cioè, perché stasera c'è il Consiglio Comunale, l'abbiamo fatto partire, cioè non ho capito questo io.
Scusate un attimo, ma adesso vorrei capire cosa c'entra in questo momento di nuovo il tema Poli quando non abbiamo...
No, c'entra, perché io...
Non ci sono i verbali di marzo qui da votare, nelle sedute precedenti?
Come no?
No, qui arrivano fino a febbraio, c'è l'ODG dei Poli, non capisco il nesso.
Ho capito.
Solo per quello, stiamo aprendo la discussione su questi verbali qui, rimangono agli atti quello che diciamo...
No, io pensavo... L'avevamo fatto l'ultima volta, il Consiglio, pensavo ci fosse anche quello.
Perché non è prescritto, arriva, e quindi io ho fermato la discussione perché noi mettiamo agli atti un discorso diverso su questi temi qua, quindi è per quello dobbiamo votare, se ci sono osservazioni su questi tre consigli possiamo parlarne, perché è apposta la delibera.
Mi preoccupavo di votare a favore o contro a quello che io avevo dichiarato in quell'occasione. Sinceramente...
Qui perché non c'è il consiglio di marzo tra i verbali, per quello che ho seguito un attimo adesso la discussione.
Io davo per scontato che anche i verbali di marzo venivano ratificati stasera.
Tutto qua, ho voluto perfetto. Solo intervenire per questo, perché ho visto che si stava uscendo dal tema di queste tre...
Perfetto, così non devo votare né a favore né contro né astenermi. Perfetto.
Okay. No, ma su queste sì...
In maniera devi votare,
su questi
sì, sì, ma non c'è questo,
no,
non, c'è non c'è questo del tema,
come non c'è.
Ciao.
Vabbè, no, tutto qua. No, qui votiamo. No, no, qui si vota. Si vota, si vota esattamente in quelle che sono. Scusate, però allora io stasera impongo due cose da qui in avanti. Scusate un attimo. Allora, adesso questa sera abbiamo tanta carne al fuoco, no? Avete visto tanti punti. Se iniziamo già adesso a confabulare senza prendere parola. No, ho capito, ma adesso su questo tema qui, se ognuno prende la parola senza chiamarla, cioè io non so, se volete fare autogestirvi, se no il mio ruolo finisce, si esaurisce subito, vado a fare altro. E lo dico proprio agli atti, che si registri. Comunque due cose, si votano. Il segretario Masi qualche minuto fa ha elencato esattamente le delibere che sono state discusse e approvate nei consigli dell'11 gennaio 2023, 28 gennaio 2023, 13 febbraio 2023. Ho chiesto osservazioni, significa se ci sono su queste delibere delle osservazioni in merito, altrimenti si fa una presa di votazione semplice che è tutto conforme a quello che è l'iter, la legge, lo statuto e quello che abbiamo. Insomma, quindi solo questa è l'unica parentesi. Io non capisco in questo momento questa battaglia, tra battaglia maggioranza e minoranza. Tutto qua. Quindi è più semplice del previsto. Ok. Quindi io chiedo solamente consiglio, voti favorevoli. Unanimità, quindi non c'è immediata esecutività, quindi si è già il consiglio diciamo, approva. Proposta numero 28, al punto 3, prevede interpellanza, interrogazioni presentate dal gruppo consigliare Rinnova in merito a tassa rifiuti, qualità del servizio e raccolta differenziata, B, aree interne, C, processo di migrazione dati e rete digitali. In questo caso chiederò alla minoranza se daranno per letti o meno le interrogazioni e interpellanze, poi so che il capogruppo Borghesi voleva fare una richiesta in merito alla prima interpellanza e poi risponderanno i consiglieri di maggioranza.
Borghesi, sì, allora in merito alla prima interpellanza, quella tassa rifiuti, qualità del servizio e raccolta differenziata, siccome dopo all'ordine del giorno ci saranno i punti proposti di delibera del regolamento della Tari e poi l'approvazione della tariffa Tari, mi ero anche confrontata col Presidente del Consiglio e con la Segretaria per poter poi posticipare la discussione durante le delibere, le proposte di delibera, proprio per non ripeterci. Mentre le altre due ne diamo lettura in modo che sia anche più chiaro per.
Allora, quindi in questo caso la prima interpellanza viene ritirata perché poi sì, ci sarà una discussione da parte appunto della minoranza. In questo momento invece passiamo a aree interne che legge il consigliere Mercatelli. Prego. No, c'è la lettura.
Presidente, scusa, ma quando io sono intervenuto la prima volta ho detto, siccome poi nel verbale delle sedute precedenti ci sarà l'argomento, io sono andato avanti in continuità. Okay. Allora, interrogazione aree interne. Considerato che sono 1.900 i comuni in corsa per i fondi del PNRR, risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, per accordi di partenariato riservati alle aree interne, per un totale di circa 4,600 milioni di abitanti e fondi per quasi 2,1 miliardi messi a disposizione delle strategie aree interne, inoltre che la ricognizione si è conclusa con un totale di 124 aree di progetto che coinvolgono 1.904 comuni e 56 le nuove aree 2021-2027 emerse dalle proposte regionali, coinvolgendo ben 764 comuni, mentre sono 37 le aree identificate nel 2014-2020 che sono state confermate senza alcuna variazione di perimetro e 30 quelle che si aggiungono per effetto di variazione di perimetro, si chiede in quale area di progetto sia stato ricompreso il comune di Nuova Feltria e se nel contesto delle strategie nazionali per le aree interne possa contare su nuove risorse e per quale importo disponibili per il potenziamento dei servizi, delle infrastrutture e delle farmacie. diciamo che l'interrogazione tiene conto, e il problema principale è che, essendo entrato anche Montecopiolo, e siccome il vecchio documento faceva riferimento alla strategia nazionale Alta Valmarecchia, se noi siamo entrati a far parte di un'altra area, se siamo stati ricompresi nella stessa area, se abbiamo altri soldi disponibili da spendere oppure no.
Parola all'assessore Vannoni.
Vannoni. Allora, come prima cosa rispondo al fatto che sicuramente il consigliere saprà che queste nuove risorse che poi ve lo dirò prendono il nome di STAMI sono una continuazione della precedente strategia nazionale aree interne, noi la chiamavamo SNAI, che comunque ha portato sul territorio risorse per 13 milioni di euro erotti. In merito a questa precedente strategia delle aree interne, devo ricordare che, pur avendo iniziato il percorso, e Sauro se lo ricorderà bene perché era in Unione nel 2017, perché il primo atto è un atto di giunta dell'Unione dei Comuni Valmarecchia dell'11 maggio 2017, poi in realtà il percorso avanzava per step, per cui abbiamo presentato la strategia che è stata comunque oggetto di interlocuzione con gli stakeholder del territorio, quindi è stata tutta una progettazione col territorio. Morale della favola: l'atto vero e proprio che dava il via all'impiego delle risorse, quindi alla possibilità di spenderle, è accordo di programma quadro sottoscritto il 22 febbraio 2021, quindi Roma ce lo rimanda indietro nel 2021. Infatti il sottoscrittore è l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regione Emilia-Romagna e in quell'occasione il sindaco del comune di Maiolo, perché era il capofila, soggetto capofila dell'area interna Alta Valmarecchia. E come ricordava appunto il consigliere Mercatelli, la nostra area interna aveva appunto il nome Alta Valmarecchia. Devo dire che però, siccome, come dicevo prima, è anche questo nuovo percorso, quindi queste nuove risorse che vengono stanziate, vanno un po' in continuazione, per il momento sugli atti noi abbiamo ancora il nome, anche sulle slide che comunque ci ha mandato la Regione, ha ancora il nome Alta Valmarecchia, anche se poi si chiamano STAMI in questo caso, quindi quando vedete questo nome è una continuazione in qualche modo di un percorso iniziato, che comunque non è che continuerà in maniera pedissequa o precisa, può assolutamente apportare delle modifiche, poi vi dico, però ecco, è una continuazione di ragionamenti fatti con le risorse della SNAI. In merito invece al territorio, giustamente rientra in questa nuova area di progetto anche Montecopiolo, ma vi dico di più, anche Poggio Toriana e anche Verucchio, quindi l'ambito si è allargato a questi comuni, rimane fuori per quello che riguarda diciamo il riferimento della nostra unione solo il territorio di Sant'Arcangelo, che non ha le caratteristiche per stare dentro un'area interna, perché comunque sono delle caratteristiche precise per poter essere considerato area interna. STAMI, adesso tanto per darvi anche delle indicazioni, sta per strategia nazionale delle aree montane e interne. Allora, in merito alle risorse, vi dico che ovviamente allora la Regione Emilia-Romagna investe in questa partita, che ovviamente non riguarda solo il nostro territorio ma tutte le aree interne che ci sono, ben 73,2 milioni di euro, che sono dati da una pluralità di fondi. Alcuni fondi sono fondi che la Regione Emilia-Romagna intercetta dall'Europa e poi aveva quindi già in pancia, e che comunque decide di destinare alla tematica delle aree interne, perché questa tematica è una tematica di attenzione della Regione, e in particolar modo noi partiamo, tutto il nostro ragionamento comunque parte anche da questo documento che la Regione Emilia-Romagna ha approvato, che si chiama DSR 2021-2027, ed è documento strategico regionale, che è già una declinazione di un punto specifico che è contenuto nel patto per il lavoro e per il clima, altro documento regionale, e soprattutto per l'attuazione di questo obiettivo di policy 5, che è legato appunto al sostegno ai territori appunto montani, interni, che hanno più difficoltà, diciamo, a recuperare dei gap. Quindi il DSR 2021-2027 è stato approvato il 28 novembre del 2022, quindi pur, diciamo, non essendo passato ancora un anno di tempo da quando è stata approvata la SNAI, quindi vi ricordo febbraio 2022, a questo momento in cui già la Regione lavorava alla nuova diciamo strategia, ecco, noi abbiamo incominciato a ragionare. Tra l'altro vi do un po' di tempistica. Appunto la Regione a novembre dell'anno scorso ha approvato questo DSR che dà 2021-2027, che dà l'inizio, perché lì dentro sono contenuti tutti gli indirizzi operativi per la finalizzazione delle STAMI, e quindi si parla, diciamo, cosa va fatto, cosa si può fare, e c'è anche tutto un discorso legato all'assistenza tecnica delle aree beneficiarie. E inizialmente questo DSR prevedeva la scadenza del 31 marzo 2023 perché le aree mandassero in regione la strategia. Poi, come vi ho detto, sono percorsi complicati, perché poi la regione fa le sottolineature, si concordano dei progetti, va mandato a Roma e ci sono altri enti che sovraintendono, osservano, controllano se tutto è fatto bene, se ha una finalità anche con gli obiettivi che sono strettamente legati sia alle risorse che vengono destinate, alle quali si andrà ad attingere, sia agli obiettivi anche nazionali. Per cui il discorso, ecco perché anche l'altra volta diciamo che la risposta ci ha messo molto ad arrivare per essere davvero operativa. L'altra cosa, perché faccio questa sottolineatura, perché sicuramente noi siamo in un momento in cui le azioni che noi abbiamo previsto nella vecchia SNAI non le abbiamo ancora tutte realizzate. E anzi, per quello che riguarda i comuni di Nova Feltra, penso al geoparco eccetera, siamo nella fase dei progetti, quindi stiamo lavorando, insomma, i professionisti ai quali sono stati affidati gli incarichi stanno definendo i progetti, e poi una volta che avremo i progetti andremo appunto a fare i lavori, ecco. Però capite bene che è un percorso ancora in itinere nel momento in cui ci troviamo a scrivere la nuova strategia. Ci tengo a dire che, allora, per la strategia abbiamo iniziato a vederci, c'è stato un incontro comunque interlocutorio con il progettista, che è stato comunque individuato dall'Unione quale figura che dovrà coordinare e scrivere tecnicamente le schede progetto. E in questo momento siamo in una fase in cui sono stati raccolti i desiderata dei territori, quindi di tutti i comuni, ma dovremo necessariamente fare un passaggio in cui le azioni dovranno essere coordinate, cioè dai desiderata di ogni singolo comune si passa a una fase in cui vengono messi tutti sul tavolo, si guarda se i progetti possono essere coordinati in un progetto macro che riguarda tutta la valle, ed è quello che speriamo tutti. Penso ai progetti sull'energia, penso anche ai progetti turistici, no? Perché comunque il Valmarecchia Geopark Globale era un progetto che, per quel che riguarda noi, aveva come fulcro Perticare, quindi quella storia, quella archeologia industriale lì, però teneva insieme anche, appunto, in un'area di geoparco anche i comuni che sul territorio hanno altro da dire su questo tema. Quindi anche in questo abbiamo un'idea che adesso non la dico perché non è ancora condivisa, quindi potrebbero cassarmela, però in realtà da una fase un po' interlocutoria piaceva a molti. Però ecco, siamo in questo momento in cui dobbiamo ancora condividere e fare delle schede progetto vere e proprie. Quella che è stata presentata come bozza è stata inizialmente costruita proprio per consentirci di partecipare, e quindi è stata pensata come una continuazione della vecchia SNAI, cercando di non dire troppo e di non dire troppo poco, per dire alla Regione: sì, noi ci siamo e ci saremo. Poi adesso invece è il momento in cui davvero si inizia a progettare le azioni. Allora, per quello che riguarda le risorse che a questo punto questa nuova STAMI prevede per la nostra, quindi per la nostra area di progetto, sono in totale 8,5 milioni di euro, di cui dal FESR 5,7. la nostra solo per questa area Alta Valmarecchia, ok? Mentre vi dicevo che la regione ne investe 73,2 per tutte le aree che ha. Di queste aree noi siamo aree SNAI 2014-2020, siamo individuati così, poi ci sono nuove aree SNAI 2021-2027, cioè se prima la regione aveva 4 aree, di cui noi eravamo un'area pilota, e adesso sta integrando il numero delle aree interne che ha, infatti adesso siamo arrivati a un numero di 9. Quindi abbiamo aree SNAI iniziali, quelle pilota eravamo 4, Appennino Reggiano, il Basso Ferrarese, l'Alta Valmarecchia e l'Appennino Piacentino Parmense. Adesso nuove aree SNAI 2021-2027, in più ci sono l'Appennino di Parma Est, l'Appennino Forlicesene e l'Appennino Modenese. In più hanno anche inserito nella possibilità di accedere ai fondi nuove aree extra SNAI, Appennino Bolognese, Alta Valtrebbia e Valtidone, questi sono altri due, quindi in totale ne hanno 9 aree sulle quali investire queste risorse. Comunque, a tutte quelle che fanno parte del primo progetto, quindi le famose ex SNAI 2014-2020, 8,5 milioni ciascuno. Okay? Poi le azioni che si possono implementare, perché anche qui uno pensa che si possa fare tutto, in realtà le risorse sono destinate a degli obiettivi specifici che, come vi dicevo, sono priorità che comunque fanno già parte del progetto del patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna, quindi i documenti precedenti, oltre a quelli ovviamente europei. E ve la faccio breve perché poi, ripeto, qui dentro ci sta tutto ed è tutto da elaborare, però una priorità 1 si chiama ricerca, innovazione e competitività. E qui dentro può entrare l'azione a sostegno a spazi e progetti per le comunità digitali, anche con il coinvolgimento del terzo settore. Un'altra macro area si chiama sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza. E qui, allora, qui si possono fare, allora, promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Quindi riqualificazione, per esempio, energetica degli edifici pubblici, inclusi interventi di illuminazione pubblica. Vado già alle cose che potremmo declinare come comuni, quindi supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, e poi un'altra azione potrebbe essere interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione a interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese. Un'altra azione potrebbe essere le infrastrutture verdi e blu, urbane e periurbane. Un'altra azione, interventi per la conservazione della biodiversità. E poi ancora piste ciclabili, progetti di mobilità dolce e ciclopedonale, potenziamento, un altro è il potenziamento delle infrastrutture di ricarica, e poi l'azione, la priorità, cosiddetta priorità 4, attrattività, coesione e sviluppo territoriale, qui dentro ci sta proprio l'attuazione delle strategie territoriali per le aree interne e l'esame, quindi quello che verrà fuori dal lavoro dei tavoli e dell'incontro con gli stakeholder, insomma. Ricordo che in passato noi abbiamo tenuto insieme, e quindi nelle vecchie SNAI c'erano progetti che riguardavano la sanità, il sociosanitario, quindi il trasporto a chiamata, quindi la mobilità, e la scuola che aveva dei progetti propri, e la formazione, l'ente di formazione professionale, e quelli del turismo, ve l'ho detto, e cosa ho dimenticato? Mi sembrano questi. Comunque eventualmente ho anche la vecchia strategia, poi se serve rispondo.
Parola al consigliere Mercatelli per dichiararsi soddisfatto.
No, tanto mi dichiaro soddisfatto, ma le farmacie erano infatti i tre temi, le infrastrutture, i servizi e le farmacie. No, mi serve solamente questa risposta, che credo sia abbastanza semplice. Allora, la precedente strategia aree interne 2014-2020, non ricordo che totale di finanziamento avesse, ma comunque diciamo che da alcuni dati che risultano al Ministero, pagamenti fino in una misura abbastanza bassa, 34%, cioè risulterebbe quasi che il 2014-2020 è abbastanza fermo. ma io parlo delle strategie globali, non solamente del nostro territorio. L'altra domanda invece, credo che tu però mi abbia già risposto, è se questi 8 milioni e 500 mila sono aggiuntivi, quindi oltre al 2014-2020, anche perché credo gli interventi sono aggiuntivi, perché comunità energetiche, infrastrutture e farmacie, quelle che dici. E sulle farmacie in effetti c'è un intervento qui di Fitto, mi pare, anche se lui qui sostiene un problema, dice che al fondo di coesione mancherebbero 6 miliardi, quindi a rischio taglio, perché alcune di quelle che erano le risorse sono state nel frattempo trasferite per coprire quelle che sono le spese dell'inflazione, delle materie prime, eccetera, eccetera. Però tu mi hai già risposto, praticamente il nostro territorio ha beneficiato 2014-2020, soprattutto nell'ambito dei servizi, no? Infermiere di comunità, eccetera, eccetera. La questione del parco e 8 milioni e 500 mila che arriveranno a questo territorio con l'aggiunta però di Montecopiolo, escluso Sant'Arcangelo, però Sant'Arcangelo, se non ricordo male, era anche in precedenza escluso, mentre Poggio Toriano e Verucchio, diciamo così, che sono aree strategiche, quindi possono entrare in un discorso più globale. Certo che se era limitato alla montagna era meglio.
A cui sfondi una porta aperta.
Rispondi celermente,
infatti,
che dobbiamo stare.
Ah, scusa.
No, vai, precisa pure.
No, volevo fare una precisazione solo sulle farmacie, in quanto, ecco, non l'ho detto, ma appunto la tua interrogazione chiedeva anche se c'erano risorse disponibili per le farmacie. In realtà le farmacie non rientrano nei finanziabili delle aree interne, anche se per le farmacie delle aree interne sono stati messi dei soldi, ma vengono da un capitolo a parte. Esatto, sono già stati oggetto di incentivo dalla regione, infatti tra l'altro mi ricordava il sindaco che nel documento che abbiamo fatto della sanità noi abbiamo fatto inserire i dispensari farmaceutici che non erano ricompresi negli incentivi, perché appunto c'era la richiesta per esempio di Casteldelci, no? Quindi guardando anche al territorio. Però ecco, le farmacie non rientrano in ciò che sarà finanziato dalle aree interne.
Benissimo, grazie. Procediamo in questo momento alla seconda discussione della seconda interpellanza, processo di migrazione dati e rete digitale. Nuovamente chiedo se la minoranza vuole darne lettura oppure darla per letta. Prego, parola al consigliere Mercatelli.
Mercatelli, premetto che questa mattina ho avuto modo di parlare anche con gli uffici. Buona parte mi hanno risposto gli uffici, che soprattutto la dottoressa Masi è stata, diciamo, estremamente esaustiva. Considerato che gli avvisi del PNR, voucher per 1 miliardo, per il processo di migrazione dei dati ed applicativi in cloud, la Presidenza del Consiglio ha comunicato che il 90% dei comuni e l'80% delle scuole vi hanno già aderito, che la strategia per il cloud nazionale prevede che questa linea di intervento, unita al polo strategico nazionale, concorra a portare il 75% delle amministrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud entro il 2026, si chiede se il Comune di Nuova Feltre ha aderito all'avviso pubblico per la migrazione dei dati in cloud, ovvero non vi abbia aderito, avendo già completato il processo di migrazione dei propri dati e applicativi, permettendo così ai cittadini di ottenere servizi digitali più moderni e affidabili. Io sinceramente ammetto che la mia età mi consente che se posso non fare file, non fare liste d'attesa, più i servizi sono digitali, meglio è. Quindi, se, come dice, mi ha detto stamattina la dottoressa Masi, il Comune di Nuova Feltre si sta attrezzando per diventare sempre più digitale anche negli applicativi, possiamo essere solamente contenti sotto questo punto di vista.
Grazie. Risponde l'assessore Rinaldi.
Nuovo, dobbiamo farci la mano. Rinaldi. Allora, potrei risponderti quindi sì, semplicemente. No, allora, l'obiettivo per il quale sono previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a livello nazionale risorse per 1 miliardo di euro, emigrare i data center e l'applicazione di una parte sostanziale della pubblica amministrazione locale verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione la libertà di scegliere all'interno di un insieme di ambienti cloud pubblici certificati. L'intervento, che a livello nazionale interessa oltre 12.000 enti, fra comuni, scuole e strutture sanitarie, riguarda in particolare le amministrazioni locali, che potranno trasferire al cloud i dati e le applicazioni che saranno così accessibili in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. La nostra amministrazione ha aderito all'avviso pubblico investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali comuni, luglio 2022, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. La partecipazione agli avvisi è stata effettuata tramite il portale dedicato PA Digitale 2026, la piattaforma che consente alle amministrazioni pubbliche di richiedere i fondi PNRR dedicati alla transizione digitale. La migrazione al cloud quindi è il processo di spostamento di applicazioni, dati e infrastruttura comunemente ubicate in sede. Purtroppo abbiamo visto in questi giorni cosa può voler dire avere comunque un server in sede, ti si rompe l'alimentatore del server, siamo stati 4 giorni senza poter lavorare. Alcuni dei motivi principali per eseguire la migrazione